La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Tra poco con noi anche Ferdinando Vicini per chiudere al meglio questa puntata ricca, tra le altre cose, di ospiti. Possiamo anche anticiparvi questo, saranno diversi gli ospiti che avremo all'interno di questa puntata del venerdì che chiude questa settimana, apre anche per quello che riguarda il match di domenica. Ricordiamo, la Conitana ospiterà l'Osimo Stazione, tra poco ce ne andremo proprio a occupare in maniera più approfondita di questo match, ma intanto facciamolo subito, vai, questo riepilogo della decima giornata che, come di consueto, andrà in scena domani alle 14.30. Il Belvedere ospita il Chiaravalle. Borghetto, Avis Arcevia 1964, Aiesi Borgo Minonna ospiterà il Falconare 1973, Castelfrettese, arriva il Monserra, Monzano ospita il San Biagio, a Montemarciano arriva il Marotta, mentre per quello che riguarda il match tra Portuali Calcio e le Torri Castelplanio, al solito c'è questa migrazione in quel di Ufagna, Staffolo che ospita il Ponterio, e domenica si chiude questa decima giornata con Anconitana Osimo Stazione. Prima del fischio d'inizio della decima giornata, vediamola questa classifica che vede l'Anconitana saldamente al comando, quota 24, seguita proprio dall'Osimo Stazione a 17 punti, subito sotto le Torri Castelplanio 16, Chiaravalle 15, Borghetto 14, San Biagio 13, Belvedere, Borgo Minonna 11 punti, Staffolo, Falconara, Monserra, Marotta, Montemarciano a 10, Portuali Calcio 9, Avis, Arcevia e Monzano a 8, chiudono Castelfrattese e Ponterio a soli 7 punti. Questa è la classifica prima del fischio d'inizio della decima giornata, fischio d'inizio che verrà decretato dal signor Simone Marconi della sezione di Iesi. Quindi Simone Marconi di Iesi per Anconitana Osimo Stazione. Questo l'arbitro, non possiamo parlare al solito di terna arbitrale come abbiamo sempre fatto, ricordando che non ci sono i guardalinee, quindi il compito per quello che di vigilare se la palla esce dal campo, di più non possono fare, spetta ai due delegati delle due società. Ricordando anche che la prevendita era partita, c'è la possibilità di acquistarli ancora questi biglietti anche domani alle solite tre prevendite, anzi quattro prevendite di Ancona, Bar Pasticceria Maurizio in Corso Carlo Alberto, G-Planet in via Primo Maggio, il Car Caffè a Valle Miano e l'Island Caffè a Torrette di Ancona. Il costo è il solito dall'inizio della stagione: tribuna centrale 10 euro, tribuna laterale 8 euro, ragazzini fino ai 12 anni biglietto unico al prezzo di 2 euro, portatori di handicap e accompagnatore entrano gratuitamente. Però se preferite acquistarlo direttamente, volete provare questa ebbrezza e ancora non l'avete fatto, di acquistare all'ultimo istante il biglietto, è possibile farlo come sempre ai botteghini dello stadio, e in questo caso apriranno alle 13.30, vi ricordo però alle 14.30 il match, anche se non c'è bisogno di documento e quant'altro, insomma la possibilità di rimanere un po' in attesa c'è. Oggi ci occuperemo anche di basket, come ogni venerdì, quindi avremo anche il campetto ospite sulle nostre frequenze, ma avremo anche un gradito ritorno, dovrebbe essere con noi anche l'ex giocatore, l'ex biancorosso Giampaoli sarà con noi anche il dottor Italo D'Angelo. Parleremo ovviamente dell'argomento principe in questa settimana. L'argomento principe non può essere altro che lo stadio dorico, il ritorno allo stadio dorico fra pareri favorevoli e pareri contrari. Anche oggi se ne è occupato, come avevo anticipato ieri, ai nostri microfoni, capo servizio sport del Corriere Adriatico Guido Montanari, se ne è occupato appunto il giornale di Via Berti. Un sogno bellissimo, titola il pezzo di Silvia Trellini, ritorno al dorico per molti tifosi è talmente stimolante che sembra quasi impossibile, potrebbe essere il gioiellino dell'Anconitana, ma poi al del Conero che ci faranno? E qui anche intervistati da Silvia Trillini pareri favorevoli e contrari. Troviamo anche Cico che dice: il Dorico deve tornare a essere la casa dell'Anconitana, deve essere un punto di riferimento della prima squadra, del settore giovanile e dei cittadini. È l'unica struttura in grado di far riaccendere la passione della città per i colori biancorossi ed è facilmente raggiungibile. Un dubbio ce l'ho per le partite ufficiali. Il sentimento storico fa parte dei pro, dice Dorico, e tutti si illuminano gli occhi. Poi si torna con i piedi per terra e vengono fuori altri discorsi. Viabilità, ordine pubblico, sicurezza e parcheggi possono sembrare problemi insormontabili, ma se si vuole tutto è risolvibile. Dice anche Gianmarco Belvederesi del Club Uniti Biancorossi Ancona: c'è la possibilità di poter ragionare su un progetto nuovo tenendo conto delle varie esigenze, basta mettersi a tavolino e ideare soluzioni opportune ad evitare i problemi. Uno stadio di 10.000 posti va bene fino alla Lega Pro, sicuro, e di soluzioni per ospitare l'evento sportivo in centro ci sono. La tifoseria ospite ad esempio potrebbe essere scortata con un bus navetta fino allo stadio. L'unico vero problema è che fare dello stadio del Conero. E arrivano anche i suggerimenti. Il Dorico va ristrutturato in tempi brevi, dice Filiberto Lamarca del Club Forza Ancona. I parcheggi si fanno sotterranei e le partite si gestiscono meglio di come avveniva una volta negli anni Ottanta. Basta organizzarsi e volerlo. Quello che stadio ripristinato, come lo intende il presidente Marconi, potrebbe essere un bene per la squadra e gli anconetani e sarebbe anche un indotto economico per tutto il centro storico. La valorizzazione di un immobile va fatta in ottica moderna e non può escludere il centro storico. Che il Dorico vada ristrutturato è fondamentale, dice anche Fiorentina Calcatelli di Noi Biancorossi. L'idea di farci una struttura polivalente che abbia al centro lo sport è bello. Negozi, ristorante, bar e altre attività ricettive ne aumentano la funzionalità e l'attrattività. Basta trovare la formula giusta per non intralciare traffico e sicurezza nell'unico giorno più infuocato, la partita ufficiale. E contraltare arriva anche dalle perplessità, dice: non solo le opposizioni ma anche tutti i consiglieri comunali di maggioranza e minoranza hanno espresso obiezioni sul progetto illustrato dal presidente Marconi, lo precisa Daniele Berardinelli di Forza Italia, intervenuto nuovamente sul tema del restyling del Dorico, che il numero uno dell'Anconitana e il sindaco Valeria Mancinelli sono determinati a portare a termine. Interventi contrari alla realizzazione di uno stadio da 12-15.000 posti al Dorico sono venuti proprio dagli esponenti della maggioranza, da Urbisaglia a Fazzini, da Polenta a Duranti, puntualizza Berardinelli a proposito dell'ultima commissione consiliare in comune. A questi, prosegue, si è aggiunto il commento perplesso per i costi di Prosperi e il mio sulla mancanza di indirizzo politico della giunta su questo e su tutti gli altri aspetti progettuali della città. Purtroppo la campagna elettorale portata avanti dalla sindaca senza scrupoli, senza rispetto per la realtà, porta a dover spiegare cosa sia successo realmente in commissione sport a proposito del futuro del Dorico. A differenza di quanto si vuol far credere sul progetto illustrato dal presidente Marconi di costruire uno stadio da 12-15.000 posti, tutti i consiglieri comunali intervenuti, nessuno escluso, soprattutto di maggioranza e anche di minoranza, hanno espresso perplessità. Non è questione di schieramento politico, ma di affrontare seriamente la questione, a differenza di quanto fa la giunta Mancinelli, dice ancora Berardinelli. Preoccupate degli aspetti logistici, economici, di ordine pubblico, che anni fa portarono a spendere milioni di euro per il Del Conero, che non possiamo rischiare di distruggere. Semmai la nota polemica, politica e la evidente certificata spaccatura emersa nella riunione con l'assessore Guidotti, silente sul punto tra giunta e la sua maggioranza in consiglio. Il rischio, conclude ancora Berardinelli, è che si punti alla bocciatura della sovrintendenza per poter far dire alla sindaca: io ero d'accordo con Marconi, ma purtroppo. Pezzo di Stefano Rispoli sul Corriere Adriatico di oggi, che dà voce al consigliere Berardinelli a proposito delle perplessità. Insomma, perplessità sì, perplessità no per quello che riguarda un ritorno al Dorico, la struttura che potrebbe riprendere vita, ovviamente, giusto per rimanere con i piedi per terra, come da più parti viene detto. Non stiamo parlando di una soluzione alla portata della prossima stagione. Chiariamolo questo dettaglio, perché molti pensano già alla prossima stagione. No, non c'è una bacchetta magica per minimamente pensare di poter calcare di nuovo il manto erboso del Dorico nella prossima stagione con lo stadio nuovo. I tempi non sono brevi, possono essere velocizzati una volta che verrà definito il tutto, perché se in gioco c'è un privato che ci mette le mani, ovviamente i tempi sono più veloci, ma non parliamo sicuramente di mesi. 334 35 20 488, sentiremo proprio due importanti personalità della città a esprimersi sulla questione Dorico. Intanto noi ci fermiamo per il primo break pubblicitario.
Punto Biancorosso.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo, perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni in via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo e tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tante novità. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto 7 giorni su 7. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Ehi, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose, professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo, al centro in Piazza Roma ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rientriamo dal break pubblicitario, anche per dare il ben arrivato alla nostra voce del venerdì, a Ferdinando Vicini. Ciao Nando.
Ciao, buonasera Stefano, buonasera ai nostri ascoltatori. Abbiamo un piccolo ritardo oggi, un po' di qualche problema, però siamo qui, siamo pronti per questo programma, per questo appuntamento con Punto Biancorosso all'antivigilia della partita con Osimo Stazione. È una partita che naturalmente assume, per quanto lo ricordiamo, siamo sempre insomma in prima categoria, però assume al rango di big match, perché è comunque prima contro seconda, è comunque lo scontro al vertice fra l'Anconitana e la squadra che ha 24 punti e Osimo Stazione che segue a 17 punti, quindi prima fra le seconde, prima fra le squadre normali che avrebbero partecipato normalmente a questo campionato di prima categoria.
Diciamo che dalla seconda alla quinta rispecchiano quello che era il pronostico iniziale.
Sì, esatto.
Sono proprio loro le squadre che dovrebbero stare in quella posizione. C'è solo un corpo estraneo che si è posizionato in prima posizione. Ma sì, non è colpa nostra.
Con un differenziale di 7 punti, che dopo 9 giornate vuol dire quasi un punto a partita. Questo è il ritmo con cui l'Ancona scava il gap con le squadre che la seguono, squadre che poi praticamente con questo big match ha affrontato tutte tranne il Borghetto. Tutte le squadre che sono nella parte alta della classifica sono state affrontate dall'Anconitana.
Allora, detto nell'ampio preambolo dell'inizio puntata, stiamo parlando ovviamente dell'idea e della soluzione di rivitalizzare, ristrutturare, riqualificare tutta l'area del Dorico, e proseguiamo su questa scia anche con il nostro prossimo ospite.
Sì, abbiamo ai nostri microfoni Pari Giampaoli, che
doppia veste
nella doppia veste di sponsor, main sponsor, diciamo, alla fine dell'Anconitana, nonché ex calciatore, nonché grande tifoso, nonché insomma a tutti gli effetti sempre grande sostenitore dell'Ancona prima e dell'Anconitana adesso. E quindi con grande piacere che lo ritroviamo. Buonasera Giampaoli.
Buonasera a voi.
Intanto ti ringrazio per essere qui, perché so che comunque hai una serata abbastanza...
Sì. Abbastanza... Se ti dico dove sono non ci credi, ma non te lo dico.
Io forse lo so, perché Gabriele mi aveva anticipato qualcosa.
Sì.
Allora, parliamo del Dorico. Io ho voluto te questa sera in trasmissione perché... per te il Dorico è la tua storia di calciatore sì. con l'Anconitana, ricordiamolo, poi con l'Anconitana,
certo.
Ecco, quali erano le emozioni per chi indossava la maglia biancorossa di entrare in campo al Dorico?
Beh, insomma, intanto la mia storia comincia a 13 anni, quando ho firmato il primo cartellino con l'Anconitana con i ragazzini. Quindi immagina quant'è che io frequento quello stadio. Quindi già l'emozione è stata quando sono andato in quello stadio così grande da ragazzino a fare tutti i campionati ragazzi e tutti i giovani.
Quindi ricordiamo anni 50, immagino.
Sì, anni 51-52, eravamo 13 anni, c'avevo, quindi siamo lì. E per quello che riguarda poi tutta la scalata fino ad arrivare in prima squadra, chiaramente...
Quindi hai fatto tutta la classica trafila delle giovanili?
Assolutamente tutte le giovanili. Poi quella volta c'erano anche i campionati di serve. C'era il campionato di serve, cui chi non giocava la domenica giocava il mercoledì. Quindi anche quello è
che
stato...
è una cosa di cui si parla, le seconde, famose seconde squadre che vorrebbero essere, che qualcuno vuole reintrodurre, che forse non
sì,
sarebbe sbagliato.
Non sarebbe male, in quanto chi deve recuperare da un infortunio, chi gioca poco, alla fine almeno è impegnato settimanalmente in una partita. Quindi,
anche per gli allenatori, la possibilità di vedere la condizione dei giocatori che giocano meno.
Per me sarebbe una buona soluzione, capisco che può essere un costo per la cosa. Però intanto comunque dovrebbero fare allenamento e ci fanno la partita. C'è da ripensarci, adesso speriamo che con la ristrutturazione del calcio possiamo mettere dentro anche questa cosa.
Quindi tu hai fatto giovanili, poi hai cominciato...
Poi dopo ho cominciato questo qui e poi dopo...
Perché sei entrato nel giro della prima squadra.
Esatto.
A quanti anni?
È a 21-22, subito dopo il militare.
E quindi allenamenamenti con la prima squadra e sì. Campionato riserve, diciamo, così
no,
si chiama.
No, allenamento giovedì c'era sempre lo scontro tra prima squadra e seconda squadra.
Che era un altro classico.
E lì ce la giocavamo il posto per la domenica.
E quindi ci mettevate tutto quello che avevate, anche qualcosa in
più. Guarda, era una partita, infatti avevamo la tribuna sempre piena di tifosi, perché è quasi una partita vera quella del giovedì. Una partita tirata, perché...
Quanta gente c'era di solito a vedervi?
Era quasi piena la tribuna.
Ecco, e quindi torniamo al discorso che I deserti, no, del Delconero, ma ripeto, io non sono uno che ce l'ha col Delconero, ma è la collocazione, secondo me, no? Che condizione?
Fuori dubbio,
perché io
è scomodo, non funziona, è troppo distante. Sai, al centro della città come il Dorico adesso ci si va a piedi, è una passeggiata. Ci va la persona anziana, come ci vanno i ragazzini, come ci vanno le famiglie intere, il pomeriggio che è libero si va a vedere Rancone allenarsi.
E cresce il legame con la squadra.
Ma poi anche un coinvolgimento, terminato l'allenamento, tu aspettavi, parlavi col giocatore, parlavi con l'allenatore, insomma c'era tutto un coinvolgimento della città, avendo la possibilità di contattare direttamente.
Quindi il legame, dice, cresceva il legame fra la città e la squadra.
Prendi la macchina e te ne vai, ecco.
Dico, quindi cresceva, era un modo per sviluppare il legame fra affettivo fra la città e la squadra.
Assolutamente sì, assolutamente sì. I giocatori si sentivano molto più sopportati dai tifosi, perché li conoscevano fuori dallo stadio. E i tifosi si sentivano gratificati di conoscere personalmente i giocatori.
Ascolta, quando tu hai iniziato, perché questa è una mia curiosità, quando tu hai iniziato a gravitare dopo il militare, quindi fino allora immagino che andavi a scuola e eri studente, no?
Dopo, ero studente e poi ho cominciato un po' a lavorare.
Ecco, quindi tu eri nel giro di prima squadra, però continuavi a lavorare.
Assolutamente.
Nell'azienda.
Sì, lavoravo, arrivavo col boccone proprio alle 2:30 per l'allenamento e poi alla fine dell'allenamento alle 5 tornavo in azienda, ecco.
Quindi non hai mai smesso di lavorare, nemmeno poi quando sei diventato titolare?
No, ho sempre cercato, tant'è vero che io ho dovuto interrompere a 28 anni a giocare a calcio perché non era più compatibile gli impegni aziendali con gli impegni sportivi.
Quanti campionati in prima squadra con la
Quattro campionati ho fatto.
8 campionati. Quindi Serie C, diciamo?
Tutto Serie C.
Tutto sempre in Serie C, sempre
sì.
In Serie C. L'esordio? Al Delconero, al Dorico?
In casa con l'Empoli ho segnato il primo gol al 30°,
quindi un esordio folgorante,
straordinario.
Immagino che ricordi ancora le sensazioni.
Assolutamente sì, una cosa bellissima. Devo dire, in tutta l'estate mi ricordo che mi ha sbattuto una testa, è arrivato sto pallone da un collo e mi ha sbattuto in testa e dato dentro. Quindi voglio dire, me lo ricordo come fosse adesso. Poi gli altri gol non me li ricordo, ma questo è stato il primo. Anche perché tra l'altro pensa che mi sono conquistato il posto da titolare. Siamo andati in precampionato la domenica prima a Pescara ad inaugurare lo stadio di Pescara.
L'Adriatico,
esatto. Abbiamo inaugurato noi contro il Pescara e lì sono entrato in secondo tempo, ho fatto una buona prestazione, la domenica sono andato in prima squadra.
Quindi titolare nella prima domenica di campionato?
Assolutamente sì.
Con l'Empoli? E il gol dopo 30 secondi, io penso il massimo per un ragazzo che, no, che si affaccia.
Vedi il mondo come gira, eh?
Quanta gente c'era allo stadio?
Beh, la gente sì, c'era abbastanza, diciamo non pienissimo quando c'erano i derby o quando c'erano partite importanti, ma diciamo che 7-8 mila persone ce l'avevamo sempre.
Pensa rispetto ad oggi, dico, no? 7-8 mila persone.
Sì, perché c'era la grandinata quasi sempre piena. C'avevamo una piccola tribuna, cioè lì c'andava poca gente, e poi la curva, sai, quella volta non c'erano gli ultras, ma c'erano i tifosi.
E la curva quella in cemento?
La curva era abbastanza piena, perché costava poco, i giovani andavano in curva.
E poi c'erano gli spettatori non paganti, finestre, balconi, quelli intorno.
Dopo c'erano tutte le case, piene di tutti i balconi pieni di gente che andava a pranzo lì dal suo amico e si guardava la partita.
E l'abitudine di invitare l'amico, vieni che ci guardiamo la partita.
Era un appuntamento domenicale, no?
quindi, insomma, 8 campionati, tante partite al Dorico. Un aneddoto particolare?
Ma aneddoti io non me ne ricordo, so che per me è stata sempre, prima mi chiedevi che sensazione ci hai avuto, per me la maglia era ancora stampata dentro, cioè, per me è una cosa superiore a tutti, cioè, per me indossare, andare al campo, indossare quella maglia mi faceva sentire il campione del mondo, capito? Essere titolare nella città dove vivi, nella città dove c'è la tua famiglia, dove c'è tutti, tu capisci, era un successo mio personale enorme, quindi grandissima soddisfazione. Poi c'erano anche le amarezze, perché quando giocavi male, Palì era criticato.
Eri il primo della lista.
Non è che erano sempre applausi, c'erano anche fischi qualche volta, cioè, quando non andavi non andavi.
Come sempre in questi casi.
Volte, insomma, che la gente ti scusava, perché se dote ci avevo era quello di non risparmiarmi mai.
Quelli con cui hai condiviso i ricordi più importanti, o comunque quelli, i giocatori con cui sei rimasto più legato?
Ma legato con quelli di Ancona, Marino Recchi, Roberto Canarozzo, Marighiero Mattassini, questi sono tutti gente che giocava con me, che sono rimasti amici, Paolo Peroni quando era, cioè, beh, gli anconetani, Calderoni, Polino che non c'è più, cioè voglio dire, lì c'era un clan di ragazzi giovani che sono andati un po' in prima squadra, un po' no, ma era legame. Però devo dire che nello sport, tu sei un giornalista di vecchia data, lo sport ti accomuna nella vita. Io ancora c'ho, a me mi ha telefonato 10 giorni fa Luca, che Luca giocò con me, voglio dire, campionato quando c'era Pontico allenatore, e sono passati 40 anni, dai, diciamo, forse di più. Eppure mi ha ancora chiamato e ci siamo, se ci fossimo parlati ieri.
Questo legame lo crea solo lo sport, secondo me.
Assolutamente sì, è importante anche molto per quello, perché lo crea lo sport. Gente che, tu devi comprendere che quando vai in tiro, vai in trasferta, tu vai a dormire, stai 2 o 3 giorni con una persona che magari non è
mai. Abbiamo perso un attimo il collegamento. Mi senti?
Dire che deve essere 11 persone che corrono per lo stesso obiettivo, quindi ti rega molto.
Certo, certo, è verissimo. E chi ha giocato lo sa, insomma, che poi ci
sì, perché diciamo che lo sport è singolo, capito? Vabbè, se uno finisce, quando si fa squadra deve essere tutti insieme a portare a casa il risultato.
Senti, invece veniamo un attimo al dorico, come lo vedi da imprenditore. Secondo te quest'idea di Stefano Marconi, del presidente, questi colloqui con il sindaco, potrebbero avere un risultato concreto? Secondo te è un'idea praticabile questa di riportare l'Ancona, o almeno di fare del dorico la casa dell'Ancona?
Dunque, partiamo dal concetto che io sposo totalmente l'idea, totalmente. Sono d'accordissimo su questa posizione e dovremo fare tutti insieme, fare in modo che questo avvenga, fare in tutte le maniere, la città, noi tifosi sportivi, sicuramente il sindaco in prima persona, sicuramente il nuovo presidente. È un salto di qualità formidabile, vedete che recupereremo tanto di quei tifosi, recupereremo tanto di attenzione nei confronti della Conitana che adesso oggi non abbiamo più. Ecco, questo va recuperato, indipendentemente da, sarebbe strano in un momento peggiore della Conitana, giochiamo in prima categoria, si è risvegliato un tiro e questo è bellissimo, perché la gente ha capito che oggi la società, la squadra è in difficoltà. E solo quando sei in difficoltà bisogna intervenire, perché poi le cose quando vanno bene è troppo facile.
Quindi anche da imprenditore vedi bene questa
sì, assolutissimamente è una scelta che dobbiamo trovare la strada di ritornare lì, intanto perché va in degrado un pezzo di Ancona centrale molto bella, intanto, e poi ristrutturare lì un bello stadio centrale è meraviglioso. Ma tu pensa i ragazzini di scuola la mattina da fare allenamento lì, oppure da vedere, e insomma c'è tante cose positive che potrebbe elencare. Bisogna arrivare a mettere a posto il dorico
e anche potrebbe poi diventare un po' un volano per la riqualificazione di tutta una parte della città, più che riqualificazione anche proprio di vivificarla questa.
No, ma sai, lo sport fa parte della nostra vita, no? Nel bene o nel male. E quindi se noi vogliamo migliorare la nostra vita, vogliamo dare un po' l'humus, vogliamo coinvolgere i nostri giovani, io ho un nipote di 10 anni che gioca a pallone, voglio dire, li dobbiamo coinvolgere in quel senso. E lo sport deve ritornare quello che era veramente, che oggi un pochino si è perso un po', deve ritornare quel bel sport, quella bella attività che veramente forma la vita. Io lo sport devo molto, devo la disciplina, devo la correttezza, devo il rispetto dei compagni e degli avversari, devo il rispetto per la mia tuta quando giocavamo, per le scarpette che andavano pulite e lavate, sistemate, cioè ti impara a chiudere la luce e a chiudere la doccia quando vai a casa. Sono tutte cose che poi quando tu vai nella vita normale rimangono, e questo è importante.
Adesso un attimo, c'è stata la presentazione qualche tempo fa, non poco tempo fa, ma anche per chi magari non ha seguito, vorrei chiederti invece quali sono state le ragioni che ti hanno spinto a stringere l'accordo di sponsorizzazione con l'Anconitana.
Te l'ho detto un attimo fa, cioè è troppo facile montare nel carro quando le cose vanno bene. Io credo che invece abbia molto più valore quando c'è da dare una mano alle cose che non vanno bene. Quindi io mi sono sentito in dovere, ti dico in dovere, di esserci in questo momento, perché l'Ancona ha bisogno anche del mio aiuto, di quel poco che posso fare, comunque anche del mio aiuto, nel momento peggiore della sua carriera, del suo momento. E allora tutti insieme dobbiamo recuperare, perché la città merita questo, non merita questa categoria, senza nulla togliere agli altri. Siamo capoluogo di regione, meritiamo degli spettacoli diversi, perché non dimentichiamo che noi facciamo il tipo per l'Anconitana, ma è vero che poi se andiamo su di categoria guardiamo anche gli avversari che giocano bene, quindi anche il calcio subisce una positività.
Certo. Il tuo giudizio su questi primi mesi della gestione Marconi?
Ma io devo dire, per quello che posso sapere, quello che vedo, va benissimo, mi sembra molto impegnati, è uno del territorio che è molto importante, vedo che sta lavorando bene, io sono un estimatore dell'allenatore, perché secondo me è uno che ci capisce, mi pare che le premesse ci siano tutte, la squadra sta andando bene, con alti e bassi e bel calcio anche questo, dovremmo vincere facilmente il campionato e andiamo avanti sperando che qualcuno ci regali qualche categoria per portarla il prima possibile un po' più in alto.
Pensi a una scalata, diciamo, a saltare qualche categoria, insomma?
Direi di sì.
Guarda, ti leggo una formazione, dimmi tu qual è: Giannisi, Pitta, Gambi, Montico, Castagnino, Matassini, Bertolotti, Uzzecchini, Luca, Giampaoli, Ferrari.
Sì, è una delle formazioni.
Anche è la formazione di Anconitana Empoli.
Lì mancavano Zanon, mancava Faccincani, mancava qualcos'altro.
E vinceste per la partita che citavi prima 2-1, gol di Giampaoli al primo minuto, pareggio di Fanucchi.
Hai già trovato tutto.
Sì. Allenatore Montico. Quindi gol di Giampaoli al primo minuto, pareggio di Fanucchi per l'Empoli al 19° e gol nel finale di Ferrari all'84°.
Vincevo anche lui debuttante.
Anche Ferrari debuttante.
Esatto.
2-1, vittoria, quindi esordio con gol e vincente, insomma, ecco, quindi il massimo, penso. Grazie per la
grazie
disponibilità.
Aspetta, abbiamo due messaggi al volo.
Aspetta,
per
prima
per
che ecco, giusto, prima abbiamo dei messaggi, scusami.
E te li facciamo anche perché uno è simpatico. Gianni Red Bull dice: Giampaoli, è Natale quest'anno, mangeremo rigorosamente i tuoi torroni, i tuoi panettoni, motte per negoti in Ancona possono anche smammare.
Grazie.
Aspetta che il secondo.
Ecco, il secondo è di Dorico, dice: Pallì, mi ricordo che quando giocavi uscivi dallo spogliatoio, salutavi tutti e entravi nella tua 8,50 coupé bianca.
Ha ragione lui.
grazie
a voi,
e buona serata.
Ciao,
arrivederci. Lasciamo il presidente Giampaoli, perché ovviamente stiamo parlando di presidente Giampaoli dell'industria dolciaria Giampaoli, anche se noi l'abbiamo disturbato per quello che riguarda il suo ruolo di ex giocatore, ma anche di sponsor dell'attuale e anche precedentemente, tranne in una stagione, dell'Ancona e ora Anconitana. Insomma, un lungo cammino anche quello fatto dal presidente Giampaoli e dal giocatore Giampaoli nelle file dell'Anconitana. Dorico sì, Dorico no. Magari molti ancora stanno lì che pensano al, io l'ho detto in apertura, al Dorico come ritorno immediato. Diciamo che non sarà in ogni caso un ritorno immediato, dovremo continuare a stare al Del Conero tranquillamente, ma queste sono le basi per il futuro.
Sì, ma poi ovviamente un progetto del genere non si può pensare che possa essere portato a termine in tempi brevissimi. C'è un tempo per risolvere tutte le questioni burocratiche, amministrative, le autorizzazioni, il discorso del del vincolo.
Sì, prima, andando per ultimi, primo la sovrintendenza che si dovrà esprimere entro i primi mesi del prossimo anno, così almeno sono i tempi di cui stiamo parlando.
Dopodiché si può poi pensare a un progetto.
Poi ci sarà la progettualità.
Dopo che la sovrintendenza avrà detto quello che si può fare e quello che non si può fare.
A quel punto le idee comunque sono abbastanza chiare. Se si potrà, Marconi punta a uno stadio a ferro di cavallo, quindi con una sola curva, praticamente come il Dorico in questo momento, come l'abbiamo imparato a conoscere, perché spesso e volentieri qui anche ieri hanno mandato messaggi, è una sola curva, così era il Dorico. La seconda curva, la curva ospite, era stata montata solo quando...
Con i tubolari.
Con i tubolari, con gli tubi innocenti, quindi anche un po' particolare, ma solo in occasione della promozione, cioè non esisteva prima. Anzi, era stata anche allungata la tribuna coperta, era stato fatto quel pezzo, lo stesso anche lì, con i tubolari, con la tettoia in ferro, insomma era...
Sì, il pezzo
dall'ingresso di spogliatoio dall'altra parte,
sì, integrativo, no? della tribuna.
Ecco, seduta con le travi di legno, insomma, quella era quello che passava il convento in quel periodo.
Che oggi non sarebbe pensabile nemmeno dal punto di vista della sicurezza.
Assolutamente, quindi. Quello è di una pericolosità mostruosa. Però così era, e quindi non stiamo a tirar fuori il fatto che non esiste nel progetto la seconda curva. Una possibilità di essere coperto con il discorso del fotovoltaico e quindi poi tutto quello che dovrebbe essere previsto all'interno, il centro fitness, il ristorante, il discorso soprattutto sede sociale, l'ipotetico museo, insomma le cose,
la palestra
insomma le cose potrebbero essere importanti, ma per fare, se per una casa ci vogliono qualche anno, direi che anche per fare uno stadio ci voglia qualche anno.
Sì, insomma. No, poi dicevo appunto, dopo i tempi burocratici si apre la fase progettuale, quindi le concessioni amministrative, la presentazione del progetto, l'approvazione e poi la fase esecutiva. Per cui è chiaro che non è che si può pensare che domani ci sia l'ancora posta.
No, la bacchetta magica non c'è.
Però,
anche per rispondere a chi dice sì, facciamo lo stadio dorico nuovo finché stiamo in queste categorie. Ma
no, è una scelta di lungo periodo, non è pensabile questo.
Noi finché staremo in queste categorie saremo al Del Conero.
Sì, è fuori dubbio. No, questa è una scelta strategica. Questo vorrei che fosse chiaro, no? Andare al Dorico non è come andare al Dorico, perché vi ricorderete che all'inizio dell'epoca Marinelli l'Ancona giocò le primissime partite al Dorico, credo 3, e dopo fu costretta a emigrare al Del Conero, ma quello fu un ritorno temporaneo, si sapeva che era per un periodo di tempo molto breve. Ecco, qui c'è un'altra intenzione, cioè quella veramente di riportare stabilmente l'Anconitana a giocare nel suo vecchio stadio ristrutturato, ed è una scelta strategica, cioè una scelta che comporta a cascata tante altre conseguenze, comporta quindi, abbiamo detto, tutto l'investimento, lo sviluppo delle attività che verranno
saranno inserite nell'area
del Dorico, e tutto l'aspetto dell'afflusso e il deflusso degli spettatori, quindi circolazione, ordine pubblico. È un progetto ambizioso che richiede tutta una serie di annessi e connessi da risolvere e per poi realizzarlo. Però io credo che oggi il calcio è progettazione. Se non si progetta, se non si guarda avanti, se non si fanno progetti a lunga scadenza, non si va avanti. Questo ci sta insegnando il calcio moderno. Puoi anche trovare, adesso il riferimento può sembrare così proprio a Bellini, ma tu puoi anche trovare il magnate Bellini che arriva e salva la squadra così per qualche anno, poi magari si stufa e va via. Non è questo il punto, bisogna porre le basi anche di struttura per fare in modo che l'Anconitana possa avere una sua stabilità che deve poggiare sull'aspetto economico-finanziario, ma anche su tutta una politica di ricavi che deve aiutare la società a sostenersi, e il dorico ben strutturato potrebbe essere fonte di ricavi. Questo un imprenditore guarda, questo un imprenditore sa che può accadere. Non a caso, guardate in Serie A, le squadre che hanno realizzato lo stadio di proprietà sono quelle che sono forse fra le migliori come organizzazione, come capacità di mantenersi a un certo livello senza avere, a parte la Juventus, senza avere dietro chissà quali magnati, perché l'Udinese è tale, perché sì, il Sassuolo è vero che ha la Mapei dietro, però ha individuato a Reggio Emilia il proprio stadio, non è rimasta a Sassuolo, dove ce lo ricordiamo perché l'Ancona ha giocato a Sassuolo, era impossibile pensare di giocare a alti livelli in quello stadio, e quindi hanno deciso invece che farlo di andarselo a prendere quello che era già pronto. Però lo hanno fatto come proprio stadio, e guarda caso l'Atalanta ha trattato l'acquisto dello stadio a Bergamo, ha trattato e concluso l'acquisto dello stadio di Bergamo.
Ma dal lato imprenditoriale, Nando,
Azzurri d'Italia.
Dal lato imprenditoriale, questo è il momento dove investire di più, perché in questo momento la squadra sicuramente è il momento, scusate il gioco di parole, in cui costa meno. E quindi se un imprenditore ha una visione a lungo periodo, è il momento dove investire per creare le strutture. Quindi nel momento in cui la squadra inizierà a costare, quindi a portar via denaro in maniera un po' più cospicua, le strutture devono essere già partite, anzi forse anche pronte. E quindi ecco che si rovescerà la frittata, perché una volta avuto le strutture, il costo, almeno per quello che riguarda gli allenamenti, la gestione, il settore giovanile, sarà già inglobato nei costi che la società ha iniziato a sostenere per creare le proprie strutture. Quindi ecco che è un volano.
Certo.
Quindi inutile dire adesso, perché so che Luca mi chiederà questo, ma questo progetto di creare, di fare il dorico, porterà via risorse alla prima squadra? E questo è il momento in cui non porta via risorse alla prima squadra, perché in questo momento stiamo parlando di un budget decisamente più basso, lo sarà lo stesso la prossima stagione, insomma per 2 o 3 stagioni il budget non è quello che servirà già in Serie D e soprattutto nel calcio professionistico.
Certo, ma è chiaro, e poi comunque bisogna investire sulle strutture, perché ricordiamoci che se siamo a questo punto lo dobbiamo anche al fatto che non esiste per l'Anconitana la possibilità di sviluppare un settore giovanile da anni, perché non ci sono, fondamentalmente perché non ci sono, non c'è un posto dove un impianto in cui, nel quale l'Ancona possa sentirsi a casa sua, sul quale possa contare, sul quale possa progettare e organizzare anche lo sviluppo del settore giovanile. È un po' il cane che si morde la coda, è un po' questa provvisorietà che ha caratterizzato ormai gli ultimi decenni, direi, di storia dell'Ancona e adesso dell'Anconitana. Se non si investe sulle strutture non si possono fare progetti a ampio respiro, non si può pensare di sviluppare la società, non si può pensare di avere linfa dal settore giovanile, perché ricordiamo che una società come l'Anconitana ha bisogno assolutamente di avere anche un settore giovanile che produca
posso dire una parolaccia? Sì. Grazie. Un settore giovanile con le controfiocchi,
esatto.
Per non dire contropalle,
esatto,
perché
certo.
Se vogliamo che l'Interland torni e si avvicini alla prima squadra, bisogna che i giovani possano avvicinarsi a un settore giovanile che possa rilanciarli nel calcio professionistico.
Sì, che l'Anconitana ritorni a essere il
punto di riferimento.
Il punto di riferimento, il capofila del almeno della provincia, voglio dire, no? Magari anche allargata, perché lo ricordava prima Giampaoli, Ancona è il capoluogo di regione delle Marche.
E quindi questo è un dato importante, quindi creiamo bene la struttura, non abbiamo così nel futuro il discorso che sentivamo: mi costa 70.000 euro, mi costa 90.000 euro affittare i campi per allenare il settore giovanile, poi man mano...
Marielli diceva 120.000 in un anno.
man mano che si va su, poi aumenta il settore giovanile, certo. Almeno se fatto bene aumenta, no? Ecco. Certo. Quindi a meno che non facciamo un settore giovanile come abbiamo visto nella scorsa stagione, dove chi si avvicina è praticamente lui che paga tutti i costi, e anche qualcosina di più si vuole tornare a casa dopo aver fatto un torneo e si trova il bus senza gasolio, ma questa ormai fa parte dell'umorismo, non più neanche della storia. Bisogna che il settore giovanile sia fatto per bene, e abbiamo anche un certo Zigo Zago sempre pronto, che lui del settore giovanile se ne intende, è pronto a dare una mano anche in questo settore, ma ci sono tanti professionisti, ma lui che ci ha fatto già le ossa in quel di Loreto, insomma.
Comunque sì, perché poi ci sono anche, secondo me, anche riportare un po' di anconetanità, nel senso di calciatori che hanno fatto la storia dell'Ancona dentro, che curino magari il settore giovanile. Io ricordo anche Fontana, che ha ben lavorato quando ha lavorato qui ad Ancona, che curava il settore giovanile. Insomma, ci sono Bruniera, ci sono personaggi che
abbiamo espresso dei bei Zandegu, personaggi,
ecco, sì, Zandegu, cioè sono tutti allenatori competenti e che sicuramente molto legati alla maglia biancorossa darebbero anche quel qualcosa in più, oltre all'aspetto professionale, quel tocco in più di anconetanità, lasciamelo
quello
dire.
Che sta dando Lelli,
esatto, sì, quello che per altri versi, perché sono diversi profili professionali, certo. Sta dando Lelli, il fatto appunto che si sia pensato immediatamente a Lelli quando Marconi ha preso la squadra per iniziare la risalita, ecco, lo dice chiaro che certi valori poi contano, soprattutto in un contesto come quello anconetano, la riconoscibilità dei personaggi. Per anni non c'è stata questa riconoscibilità del personaggio. Stefano Marconi ha colmato, secondo me, questa lacuna che c'è stata dopo i personaggi come Schiavoni e come Marinelli, i tanti personaggi esterni all'ambiente che si sono succeduti a vario titolo al comando anche da presidente, da dirigente. Invece un personaggio che abbia comunque un aspetto, in qualche maniera una statura da poter essere punto di riferimento per la tifoseria e per la città. Ecco, lo diceva prima Giampaolo, lui l'ha sempre detto, Giampaolo è sempre stato molto scettico di fronte a dirigenze venute da fuori.
Da fuori, sì.
I fatti, diciamo la verità, gli hanno dato ragione, come a tanti altri che l'hanno sempre pensata così, perché poi in fondo, ecco, una gestione che viene da fuori difficilmente fa investimenti di lungo periodo, difficilmente fa programmi che vanno in profondità, perché comunque considera temporanea la presenza in una sede come Ancona, in una città come Ancona.
Viene, spreme il limone e se ne va.
Esatto. O comunque molto vuole risultati immediati.
Esatto. Io ieri mi sono preso un po' di critiche perché ho detto, l'unico, mentre parlavo con Guido Montanari, l'unico dubbio che io ho a proposito dello stadio dorico, del rifacimento e riqualificazione, ristrutturazione dello stadio dorico, è l'esistenza o meno della pista di atletica. Come cuore mi piacerebbe che rimanesse. Sotto l'aspetto metrico, ovviamente, non essendoci la pista di atletica, ti permetterebbe di arretrare il tutto e creare il famoso campo di allenamento in sintetico che servirebbe poi dopo per allenare la squadra e per tutto il settore giovanile, perché Marconi ha detto che vuole il campo in erba, quindi si gioca in erba, e quello ha una sua vita.
Certo, e poi è chiaro che queste sono scelte che vanno operate anche nel momento in cui si identifica il tipo di progetto. Se lo stadio diventa di proprietà della società, la vedo difficile la sopravvivenza della pista, perché chiaramente l'anconitana si occupa di calcio, e quindi non la pista si giustifica. Se l'impianto è comunale, allora si pensa di far svolgere,
sarebbe
anche
misto, comunque non sarebbe di proprietà, perché sarebbe un discorso pubblico privato.
D'accordo, discorso pubblico privato, però se tu mi dai
dopo X anni ritorna
se tu mi dai una convenzione di 30 anni,
anche 40 perché sennò non ammortizza,
anche 40 per 40 anni quello stadio non è di proprietà ma è gestito dall'Anconitana. L'Anconitana non fa gare podistiche, non fa gare di corsa, non fa atletica, almeno che non voglia sorgere una sezione e diventare una polisportiva come per esempio sono altre società, al momento l'Anconitana non è una polisportiva, no. Si occupa solo di calcio e quindi farebbe uno stadio a misura del calcio, non degli
però
altri.
Si potrebbe
sport.
Creare qualcosa all'esterno, diciamo, sfruttarlo all'esterno per il discorso di chi abita e risiede in zona di poter fare una corsa e non dover prendere la macchina per potersi spostare
qui vicino
al Palombare per poter avere una pista.
Certo, diciamo, si potrebbe creare
il famoso percorso benessere.
Non lo dire a me che sono...
No, forse lo dicevo a te perché ti stavo dando l'assist su questo, perché anche tu insomma sei legato a questo tipo di problematica.
Io sono uno di quelli che va a correre al Dorico, quindi insomma sono legato, certo.
I contrari al Dorico non comprendono, dicono i nostri messaggi, poi andiamo in pubblicità, non comprendono che il progetto è motivo anche di sostentamento per la società, altrimenti una volta raggiunta la Lega Pro anche Marconi se ne andrà, nessuno è più disponibile a fare campionati a fondo perduto.
Questa è una giusta osservazione e fa eco a quello che dicevo prima anche alla vicenda Bellini, quando poi prima o poi il mecenate si stufa diventa un problema. Invece una società deve essere comunque, deve avere una certa delle basi economiche, delle entrate che possano comunque aiutare a sostenere i costi delle stagioni sportive a venire.
E questo è fondamentale, l'abbiamo detto.
C'è un...
Una risposta come ieri, praticamente dice Ferra, scusi, la pista di atletica c'è nel Palombare, compreso il pala indoor, non troviamo sempre qualcosa.
Noi stiamo dicendo proprio questo, stiamo dicendo che...
La più vicina sarebbe alle Palombare,
sì,
per chi risiede al centro storico.
Eliminando la pista, così come adesso, comunque si potrebbe creare un percorso alternativo,
esatto,
per poter correre, per poter praticare sport.
Anche perché l'area servirà non solo al calcio, ma continuerà a esistere il tennis, continuerà a esistere il basket, il volley, insomma lo spazio che in questo momento c'è.
Poi chi ci dà ragione, tornare al Dorico è un sogno, avete ragione, è una scelta strategica.
Adesso ce l'aprirà WhatsApp, sì. Ce la fa, eccola.
A 10 anni, speriamo bene, forza Anconitana, saluta, è Andrea Bieca che ci scrive. Sì, ecco, lo abbiamo appena detto, è una scelta strategica, non è una scelta di breve periodo, è una scelta coraggiosa, una scelta bella, affascinante, una sfida che se portata a termine vittoriosamente, secondo me, darebbe sia dei grandi vantaggi sia all'Anconitana che alla stessa città, perché comunque abbiamo visto che in molti contesti cittadini con i nuovi stadi si sta tornando indietro dall'idea che gli stadi dovessero essere costruiti, dovessero essere faraonici e costruiti in periferia, si stanno privilegiando impianti più agili, anche più flessibili, dentro la città. E poi io ho sempre l'esempio del Mazza di Ferrara, dove lo stadio è in centro, è uno stadio storico, è sempre quello, e la gente ci arriva e non ci sono problemi di sono ben organizzati e non ci sono problemi di traffico.
Ma tanto dicevamo che è cambiato anche la mentalità, è cambiato il numero delle presenze,
esatto.
Le soluzioni a questo punto viene posto.
7-8 mila che diceva Giampaolo, li rivedremo forse in Serie B,
in qualche bella partita,
campionato, esatto, in qualche partita disputando un campionato di vertice per salire in Serie A, altrimenti i 6-7 mila non credo che li vedremo mai.
Sarebbe un numero al di là di quello che è la media statistica ormai anche del campionato.
No? Sì, tanto è questo, e bisogna tenere conto dei tempi cambiati, bisogna tenere ma non cambiati rispetto a 50
viene
anni fa quando
limite
giocava
ormai,
Giampaolo,
no?
Certo, ma anche rispetto a 10 anni fa, rispetto a 15 anni fa.
Stiamo parlando di un qualcosa che può essere sicuramente limato. Pubblicità, state con noi.
Biancorosso. Tappezzeria Alessandrelli, dal 1961, è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. Alessandrelli è tessuti per tendaggi, tende tecniche da sole, allestimenti nautici, rivestimenti, divani e poltrone. Il tutto con lavorazione artigianale. La tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi 10A. Per info 071 57 327.
A tavola conta la qualità. E se ci metti anche amore, passione ed esperienza, il piatto è perfetto. Qualità e amore. Carni and Food ad Ancona. In via Primo Maggio, zona Baraccola. Filiera corta e garantita al banco macelleria e al ristorante. Da qualità e amore trovi sempre il meglio e al miglior prezzo. E il cliente non viene servito, ma consigliato. Qualità e amore ad Ancona. In via Primo Maggio, zona Baraccola.
Edicola Dorica di Andrea Ciattaglia è cartoleria per la scuola, specialista in stampe di qualsiasi formato, tela compresa. Plastificazioni e pannellizzazioni per realizzazioni di quadri di ogni dimensione, copisteria, giornali e tanti giocattoli per bambini. Edicola Dorica è ad Ancona in via San Martino 73.
Signora, gli devo fa la multa. Lo sa che non si possono portare cani sciolti in macchina? Guardi che l'ho comprato a Dead Friends ed è peluche. Io non gli ho chiesto la razza. È vietato e basta. Friends Amici Animali, con la sua qualità e cortesia, non è più solo in Ancona al centro Mirum, ma ora lo trovi anche a Falconara Marittima in via Bixio 20.
Cerchi un punto vendita specializzato per l'abbigliamento uomo ad Ancona? La risposta è una sola.
Il Camiciaio in via Macerata 2.
Dal Camiciaio, grandioso assortimento di maglieria e pantaloni navigare, tantissimi modelli di camice Milena e favolosi jeans Holiday.
Da quest'anno, dal Camiciaio, trovi anche l'intimo uomo. Il Camiciaio è ad Ancona in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 50 43.
Punto Biancorosso.
Lasciamo da parte il problema dorico, perché beh, quello lo vedremo e ci ritorneremo a voglia se abbiamo modo di ritornarci, perché dobbiamo parlare della decima giornata del campionato di prima categoria, stavo per dirne una grossa, di prima categoria, e ovviamente stiamo parlando del match che si terrà al Del Conero domenica alle 14.30, Anconitana, Osimo Stazione. Abbiamo con noi il direttore sportivo dell'Osimo Stazione Europepa, a cui diamo subito il benvenuto sulle frequenze di Radio Tua. Benvenuto direttore.
Buonasera, buonasera a tutti.
Buonasera, benvenuto da Ferdinando Vicini ai nostri microfoni. Allora, dicevamo prima, un campionato tra virgolette falsato sportivamente dalla presenza dell'Anconitana, una presenza che tutte le altre 17 squadre che compongono il girone non immaginavano fino a poco prima dell'inizio del campionato, quindi immagino che anche per voi sia stato un po' un fulmine a ciel sereno l'inserimento dell'Anconitana nel girone.
Ma certamente. Sicuramente è stato un inserimento che ha spostato parecchio gli equilibri, quindi c'è stata messa dentro una squadra che già prima di partire si sa che avrebbe vinto alla fine.
Ecco, questa cosa sicuramente avrà dato fastidio, magari per altri sarà stato anche una fortuna dal punto di vista economico-finanziario, ma per chi aveva preparato la squadra per vincere il campionato tanto felice non sarà stato, e anche voi tra questi, insomma.
Sì, guardi, noi la squadra nostra è una squadra formata dal 90% ragazzi del vivaio, quindi diciamo c'eravamo preparati per fare un buon campionato, ma comunque non è che magari a differenza di tante squadre che hanno investito parecchio su giocatori anche di esperienza e di classe, diciamo che sì, ci siamo rimasti male, perché comunque sia eventualmente si lotterà per il secondo posto, ma l'unica diciamo nota di rammarico è questa, non perché diciamo abbiamo investito chissà quanto sulla squadra e quindi puntavamo diritti a vincere il campionato, insomma.
Per avere un quadro così anche di riferimento rispetto al campionato, voi, come ci diceva, avete un organico composto in larga parte da giovani prodotti del vivaio, della vostra società, ma quant'è il budget complessivo tra annessi e connessi per sostenere un campionato di prima categoria?
Ma il budget secondo me ha una forchetta abbastanza ampia, perché dipende tanto da che tipi di giocatori si ha in squadra. Noi abbiamo fatto questa scelta che attualmente ci sta ripagando con tante soddisfazioni, anche perché i ragazzi sono consapevoli delle loro potenzialità, come sono consapevoli anche che domenica andremo ad affrontare, diciamo, una squadra molto più forte di noi, quindi ci arriviamo in una condizione comunque sia ottimale, perché da secondi, insomma, quindi siamo tranquilli. E ritornando al budget, come dicevo, c'è una forbice abbastanza ampia, perché noi, diciamo, con i prodotti del vivaio nostri, un paio di giocatori di esperienza, staff tecnico, diciamo che superiamo di poco gli ingaggi di Mastro Nunzio, per esempio, insomma, ecco, per fare un nome.
Quindi siete sotto i 100.000 euro?
100.000, ma siamo parecchio sotto ai 50.
Però ci sono squadre che invece le hanno superati i 100.000 euro.
Assolutamente sì, appunto, perché le dicevo, le squadre che magari non hanno possibilità nel settore giovanile o che comunque puntano su giocatori esperti e categorie superiori, eccetera, diciamo che secondo me la forbice, una media sui 70-80.000 euro ci si può arrivare.
Ci si può arrivare, esattamente, esattamente. Allora, questa partita però ha anche l'altro, diciamo, abbiamo esaminato un po' il risvolto negativo della presenza dell'Anconitana in prima categoria, ma poi ci sono anche gli aspetti positivi, perché io penso che per voi sia molto stimolante preparare ed arrivare a giocare questo incontro al Del Conero domenica pomeriggio.
Ma quello sicuramente sì, sono contento soprattutto per i ragazzi che quest'anno avranno la possibilità di questa partita che difficilmente potrà essere ripetuta, quindi dal punto di vista della situazione personale sono molto contento per loro, e li ripaga un po' tutti i sacrifici fatti. Ripeto, la stanno vivendo in maniera molto tranquilla e nelle migliori condizioni mentali, perché tanto sapendo della forza dell'avversario e comunque anche della posizione tra virgolette abbastanza tranquilla in cui ci presentiamo, se la stanno godendo, via, quindi sono contento per loro, più che altro come premio, perché anche per confrontarsi con una squadra forte e comunque per giocare in uno stadio che magari c'erano andati da spettatori quando erano più piccoli, insomma.
Esattamente, perché poi l'abbiamo visto anche domenica scorsa con il Bramucci, il portiere del Ponte Rio, la cosa simpatica è che molti dei calciatori che affrontano l'Anconitana in questo campionato sono stati e sono tifosi, magari curvaioli, magari con i genitori, col padre, che sono sempre venuti a vedere le partite dell'Ancona, e sarà così sicuramente anche nelle fila dell'Osimo Stazione. Come ci stava dicendo il DS Europa, ci sono giocatori che sono anche tifosi dell'Anconitana, ma per 90 minuti sicuramente io penso che tutti i vostri giocatori daranno il massimo per far bella figura e si giocheranno questa partita, penso, anche con animo disteso, perché poi non hai nulla da perdere, no? quando affronti una partita, esatto, di questo tipo.
Certamente, sicuramente dal punto di vista mentale, ripeto, saranno concentrati, ma nello stesso tempo non saranno presi da patemi d'animo che li porterà, insomma, comunque a giocare tranquilli. Non penso che ci avranno, diciamo, degli atteggiamenti di paura o, diciamo, di apprensione. Comunque sia una bella partita di calcio, ripeto, ci arriviamo in un ottimo momento, quindi dal punto di vista della classifica siamo anche tranquilli, quindi sono, diciamo, super ottimista, insomma, per l'evento.
Ricordiamo il secondo attacco del girone con 13 reti realizzate, secondo solo a quello dell'Anconitana, 7 reti subite, 5 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte. Questo è il ruolino di marcia tenuto da Osimo Stazione fino a questo momento, e quindi seconda forza del campionato. Siete in linea con la vostra tabella di marcia oppure diciamo anche leggermente meglio di quello che pensavate?
Ma guardi, io diciamo che secondo me l'obiettivo era quello di far bene. È ovvio che siamo a 10 giornate dall'inizio del campionato, siamo secondi, ma mantenere questa posizione non sarà facile. La squadra sono convinto che potrà far bene, comunque sia diciamo che forse siamo leggermente anche sopra le aspettative, insomma, che ce l'avamo prefissate all'inizio.
Sì, tra l'altro in un campionato che sta esprimendo ormai, la classifica esprime secondo me, per quello che ho visto io, anche più o meno i veri valori, no? Perché le squadre che di prima fascia sono lì. Adesso, ecco, come diceva lei, qualche punto in più, qualche punto in meno, una posizione in più, una posizione in meno, però chi doveva star davanti sta davanti, e chi dietro sta dietro. E poi c'è questo gruppone di squadre della fascia centrale con cui puoi perdere e puoi vincere tranquillamente, molto equilibrio.
Il girone B è un girone che, insomma, nel corso degli anni ha sempre dimostrato che vince, che la prima squadra, in questo caso la seconda, può perdere con l'ultima e viceversa. È stato sempre dominato da un grande equilibrio. Quindi, diciamo, è un girone incerto che, secondo me, nelle varie graduatorie, sia sopra che sotto, sarà deciso nelle ultime 3-4 giornate, eccezione fatta per l'Ancona, che sicuramente per quel periodo sarà arrivata, insomma, nella categoria futura, insomma, mia.
Quali sono le caratteristiche tecniche di Osimo Stazione? Che tipo di modulo adottano e qual è un po' la filosofia di gioco della nostra squadra?
Noi, diciamo, la squadra nostra, nel corso anche degli anni passati, è sempre una squadra strutturata abbastanza sul discorso della solidità difensiva. Il modulo non è importante, anche perché la formazione nostra da inizio campionato è stata sempre diversa, quindi si può passare da un 4-3-3 a un 3-5-2 o viceversa in base, diciamo, agli interpreti. Quindi non c'è una filosofia, non c'è un modulo fisso, ma dipende, ripeto, da tanti bravi ragazzi che ci abbiamo, in base a chi più in condizione gioca.
Età media, grosso modo?
Età media, a parte due giocatori d'esperienza, siamo sui 25.
Quindi sui 25 anni. Giocatori d'esperienza che avete preso quest'anno?
Sì, diciamo che tanto l'intelaiatura dei giovani va sempre messa, diciamo, con un paio di giocatori d'esperienza che li facciano crescere meglio.
Che nello specifico sono quest'anno?
Ma adesso, diciamo, abbiamo preso Busolacchi, Giuseppe, sì. Bomber...
ultra riconosciuto a queste latitudini,
sì, anche categorie superiori, è abbastanza, diciamo, maturo per la categoria, però, insomma, secondo me ci potrà dare un bel apporto.
Beh, un giocatore che ha sempre visto la porta,
diciamo di sì, speriamo che la vedrà anche quest'anno, insomma. E, a parte questo, facciamo comunque affidamento su dei ragazzi che magari erano partiti come fuori quota in promozione qualche anno fa, che sono stati, quindi sono fatti una trafila tra campionati di promozione e prima categoria sempre di vertice, quindi li considero ormai veterani, anche se in realtà hanno solo 25 anni. Quindi,
però sono giocatori abituati ormai a questa categoria, a questi livelli.
Diciamo di sì.
Ecco, dicevamo lo spirito con cui Osimo Stazione affronterà questa gara, ma anche l'emozione di giocare al Del Conner.
Ma quello senz'altro, ripeto, più che dal punto di vista emotivo, io lo vedo come un premio per questi ragazzi che, diciamo, difficilmente nella loro carriera credo riusciranno a giocare al Del Conner, e quindi sono contento, insomma, che ci siamo capitati e giocheremo una partita, insomma, tranquilli, sapendo, insomma, della forza dell'avversario, ma comunque senza patemi da minimo o apprensione.
Bene, prima di lasciarla, Pepe, abbiamo anche un messaggio per lei.
Questo vuol dire che lo conosce, eh? Sì, questo sì. È un messaggio di chi conosce molto bene il direttore.
DS, che ambizioni ha l'Osimo Stazione per questo campionato? Post scriptum, se vinci paghi da bere a tutto il condominio. Io credo che lei abbia capito di chi si tratta.
Alessandro Sabatini.
È il Saba,
il mio vicino, sì, perché è un pezzo che mi dice di questa intervista. Poi oggi l'ho avvisato quando sono stato contattato, quindi alla fine aveva ragione lui, ma per me pagare davvero non è un problema.
Beh, però qui è legato alla vittoria, mi sa che allora Saba non beve.
No, ma no, lo faccio bere lo stesso. si divide la rampa di scale, quindi beviamo lo stesso, non è un problema, indipendentemente dal risultato.
Ecco.
Bene, grazie di essere intervenuto.
Grazie
il direttore sportivo dell'Osimo Stazione Europapa, e ci vediamo domenica. In bocca al lupo.
Senz'altro, crepi, grazie. Buonasera.
Buonasera, buonasera. Lasciamo anche l'Osimo Stazione, così vi abbiamo presentato il nostro prossimo avversario.
Sì, abbiamo anche risposto a Gianni
Red Bull
che diceva: ragazzi, ma adesso che famo? Parliamo sempre solo dei campi di calcio, non parliamo più della partita, dei giocatori, degli allenamenti. Già mi avete stancato sempre a parlare Dorico sì, Dorico no, damoce una regolata. Noi, prima ancora che lui ci scrivesse, lo abbiamo soddisfatto, abbiamo conosciuto l'Osimo Stazione, abbiamo visto i moduli che usa, 4-3-3, 3-5-2, la stella Bugiolacchi, comprato quest'anno per far gol. Una squadra con una media età di 25 anni che si basa sempre sulla filosofia di costruire dalle basi di una solidità difensiva per cercare poi di offendere con le ripartenze. Questa è l'avversaria dell'Ancona. Ancona che ricordiamo, Anconitana che ricordiamo avrà a disposizione Lelli forse per la prima volta, dovrebbe avere a disposizione l'intera rosa, dato che preannunciata il rientro di Cesaroni, che appunto aveva scontato una giornata di squalifica e che già domenica scorsa Mandorino aveva giocato per la seconda volta una spezione di gara, quindi Mandorino è candidato a riprendere una maglia da titolare accanto nel mezzo del centrocampo dorico, accanto a Elias Marengo, che abbiamo avuto ospite in settimana.
Noi ci fermiamo, ultimo break pubblicitario
e poi il basket con Fabio Ruini.
Punto biancorosso.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo, perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Nexen e Dunlop, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiama lo 071 280 30 80. Ad Ancona ti aspetta Perbacco, enoteca e degusteria. Puoi trovare le migliori etichette consigliate per voi da un esperto sommelier professionista. Originale servizio di vino sfuso dal serbatoio. Apericena tutte le sere. Sala climatizzata disponibile per compleanni, cene, eventi a tema e degustazioni guidate. Prodotti di alta norcineria selezionati dai nostri territori. Salumi, formaggi, olio extravergine e tanto altro. Ad Ancona c'è Perbacco, in via Valenti al centro Mirum. Chiuso la domenica.
Vuoi fare pubblicità ma non hai budget?
ADV Company compra i tuoi prodotti a magazzino, i tuoi buoni spesa e ti dà la pubblicità che desideri su TV, radio, stampa, affissioni, web.
Prova il baratto pubblicitario.
Compila il form su advcompany.srl o scrivi a info@advcompany.srl.
ADV Company, la soluzione per fare pubblicità senza budget.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto biancorosso.
Bene, abbiamo superato anche l'ultimo break pubblicitario, quello che segna a questo punto anche la fase finale della puntata odierna di Punto Biancorosso. Ci avviciniamo alla fine di questa puntata, ma come di consueto il venerdì andiamo a collegarci con il basket impegnato nella prossima giornata. A te, Ferdinando.
Sì, intanto buonasera a Fabio Ruini, giocatore del Campetto, appunto la squadra anconetana che domenica prossima sarà impegnata in una partita contro un avversario forte, il Nuovo Basket Fossombrone, in trasferta, appunto per fare il punto sulla situazione del Campetto abbiamo ai nostri microfoni Fabio Ruini, al quale diamo il benvenuto. Buonasera Fabio.
Buonasera a tutti.
Allora, l'esperienza, i punti, la sagacia tattica di Fabio Ruini per una squadra ambiziosa come il Campetto, che però sta dimostrando in queste ultime partite che non si tratta, questo campionato non è proprio una passeggiata come qualcuno faceva intendere o lasciava intendere all'inizio.
Esatto, esattamente, come dice lei, dopo le prime partite abbastanza semplici abbiamo incontrato qualche difficoltà contro delle squadre che ci hanno messo un po' in difficoltà, scusate la ripetizione, però penso che in questo momento del campionato questo tipo di partite ci faranno crescere parecchio, per cui già da domenica avremo un'idea di quella che è l'identità della nostra squadra e di dove e come dovremo crescere.
Sì, ricordiamo prima la striscia iniziale di 5 partite consecutive vinte, poi la sconfitta di Matelica, la prima sconfitta e unica, speriamo che resti tale, del campionato del Campetto targato Luciana Mosconi, e poi domenica scorsa il ritorno, quindi la sconfitta di Matelica in trasferta, e domenica scorsa il ritorno alla vittoria in casa contro il Bramante, però una partita che ha visto il Campetto soffrire, e credo sia importante anche questo aspetto, e vincere di misura, giusto Fabio?
Esatto, è stata una partita un po' sofferta, una partita punto a punto.
Extra time, no?
Sì, però credo che comunque quando si vincono le partite punto a punto negli ultimi minuti ci sia sempre un'iniezione di fiducia e di autostima, per cui non dico che sia meglio vincere all'ultimo minuto, ma sicuramente ti dà anche un'adrenalina e una fiducia diversa, e poi sempre comunque con tutto rispetto per gli avversari, perché come detto lei ci sono comunque squadre di buonissimo livello.
Sì, poi il Bramante è una squadra che non era accreditata, per quello che si è visto al Pala Rossini invece. È una squadra che ha dimostrato di avere buoni fondamentali, di essere ben organizzata e di essere capace anche di trovare soluzioni. Ha giocato un po', secondo me, avevano ben studiato, credo, le caratteristiche del Campetto, perché Fabio, correggimi se sbaglio, ha giocato un po' sui vostri punti deboli.
Beh, sicuramente adesso anche le altre squadre iniziano a prendere le misure, e noi dobbiamo essere bravi comunque a fare qualcosa in più, a metterci qualcosa di nostro e a non adagiarci sui nostri allori, ma come ripeto migliorare, perché comunque alla fine siamo una squadra nuova anche noi, spero che col tempo potremo crescere, e sicuramente domenica ci hanno messo in difficoltà, meglio che ci mettano in difficoltà adesso piuttosto che in futuro.
No, ma credo che anche da parte vostra, no? Insomma, perché poi è così, credo che sia anche umano vincere sempre, si dice che è molto importante per una squadra, perché si sviluppa una mentalità vincente, questo è vero. Esatto. In tutti gli sport di squadra, però a volte poi è quello il momento in cui una squadra cresce, forse è quando perde, no? Perché prende coscienza dei propri errori, dei propri limiti, e credo che è quello che abbiate fatto voi con coach Marsigliani. Dopo Matelica cerca anche di eliminare gli errori e invece sviluppare le proprie potenzialità.
Esattamente, poi dà anche molta fiducia a vincere quando si gioca male, per cui anche se giochi una partita non bene, poi comunque esci vittorioso, sicuramente fa piacere, e vincere aiuta a vincere.
Ecco, quindi in questa ottica il ritorno alla vittoria con il Bramante, per quanto appunto abbiamo detto in extra time, soffrendo eccetera, ma è stato molto importante perché comunque i finali infuocati, giocare quelle palle che possono spostare proprio l'esito della partita, è quello che poi dà la consapevolezza della crescita e anche forma giocatori anche molto giovani ai quali tu stai facendo da chioccia.
Esatto, sapere che quando arrivi a giocarti la partita punto a punto gli ultimi minuti hai molte probabilità di vincere, perché è successo in precedenza, ti dà sicuramente una carica in più, una sicurezza in più, soprattutto anche per i ragazzi giovani che devono crescere e che devono acquisire esperienza.
Ecco, ti faccio una domanda che ho fatto anche a coach Marsigliani. In squadra, a proposito di giovani, avete dei ragazzi di Ancona che insomma, si stanno crescendo, come li vedi? Mi riferisco ovviamente ai fratelli Cent'anni, anche a Alessandro Luini, ragazzi, perché poi ce ne sono altri, però sono più esperti, anche ragazzi prodotti del vivaio della Stamura. Ecco, io mi riferivo soprattutto proprio ai giovanissimi, a quelli più giovani, che però hanno un minutaggio perché stanno giocando questi ragazzi.
Sì, hanno un ampio minutaggio, hanno già fatto un campionato di alto livello l'anno scorso, perché comunque da protagonisti si sono classificati nelle prime posizioni del campionato, e quest'anno devono, oltre che acquisire esperienza, anche confermare quello che hanno fatto l'anno scorso, sicuramente.
Ecco, nel tuo ruolo in particolare, insomma, si giocano palle importanti e piano piano queste responsabilità devono prendersele anche loro, soprattutto chi gioca i piccoli, diciamo, di una squadra, che poi insomma hanno a volte il compito di interpretare, fare delle scelte che pesano proprio sull'esito della gara.
Sì, devo dire che le responsabilità fino adesso sono equamente divise tra tutti, indipendentemente di siano magari più grandi, più esperti o meno grandi. Siamo in tanti giocatori, bravi giocatori. Ognuno, ogni partita può essere protagonista a suo modo, e poi anche questa è la forza che dobbiamo avere da qui fino a giugno.
Cosa vi ha detto Maurizio Marsigliani dopo la sconfitta di Matelica?
Ma è una sconfitta che sicuramente ci siamo meritati, comunque siamo stati sotto col punteggio dall'inizio alla fine, per cui ce lo siamo ampiamente meritati. Abbiamo riflettuto su quelli che sono stati gli errori principali, e poi dopo comunque non c'è tempo per demoralizzarsi, anzi, ripeto, una sconfitta ogni tanto può anche aiutare nella crescita della squadra, purché venga presa nella giusta maniera. Con il coach abbiamo riflettuto e poi siamo tornati alla vittoria la domenica successiva.
Dicevamo, domenica gara molto impegnativa, perché il Nuovo Basket Fossombrone è una delle squadre accreditate come vostra rivale per la vittoria del campionato.
Sì, Fossombrone è una squadra di ottimo livello, con bravissimi giocatori, che gioca probabilmente in un campo
anche
caldo.
Esperti, anche giocatori esperti che conosciamo
non
bene.
Vediamo l'ora di confrontarci con loro per capire chi magari al momento è la squadra migliore tra le due, e quali sono i punti deboli e quali sono i punti forti della squadra di Fossombrone. Non vediamo l'ora di giocarci contro.
È un po' il big match questo,
ma per quello che dice la classifica al momento è il big match, poi dopo bisogna sempre dimostrare tutto sul campo, tutte le voci, magari tutti i pensieri che si possono avere sono sempre da dimostrare sul campo.
Ecco, prima di leggerti un messaggio che è arrivato dai nostri ascoltatori, volevo farti una domanda e chiudere poi la nostra conversazione. Volevo farti una domanda sul pubblico. Tu conosci bene Ancona, insomma, hai giocato tante volte ad Ancona, hai esperienza passata con qui. Ecco, come vedi quest'anno il pubblico che è tornato, insomma, pubblico che è i gradoni del Parosini mi sembrano ben frequentati quest'anno.
Sì, è tornato finalmente, perché comunque ci sono tanti giocatori di Ancona, perché comunque si è puntato molto anche sui ragazzi, sui giovani, e sulle famiglie, quindi portare i ragazzi, giovani, bimbi al palazzetto con le famiglie e sicuramente vincendo verrà sempre più pubblico, per cui al momento credo che il progetto sia decisamente vincente, mi auguro che lo sia fino alla fine.
Allora, ti leggo il messaggio che è arrivato. Un saluto agli amici di Radio Tua, al quale va ancora il ringraziamento da parte di tutti gli appassionati di basket di Ancona. Saluto Fabio Ruini, il vero leader del campetto, al quale vorrei chiedere quali possono essere gli ingredienti indispensabili per portare la pallacanestro di Ancona in Serie B. Grazie ancora a tutti, tifoso Dorico.
Ma gli ingredienti sono sicuramente... noi ci basiamo molto sul gioco di squadra, il fatto della leadership magari... Può essere importante in alcuni momenti, soprattutto magari in alcuni momenti difficili, però noi dobbiamo basarci sul gioco di squadra, quindi distribuire equamente i tiri, distribuire equamente le responsabilità e come sempre il tutto parte da una buona base difensiva. Se si riesce ad avere una difesa costruita, una difesa organizzata, una difesa sicura, dopo quello che viene in attacco è sicuramente sempre molto più semplice.
E questo, la difesa, è un aspetto sul quale probabilmente ancora voi non siete al massimo.
Ma sicuramente dobbiamo migliorare anche in questo. Nella partita di Matelica non ci siamo espressi molto bene in difesa, nelle altre per il momento è meglio, e domenica sicuramente avremo bisogno di farlo molto molto bene.
Bene, ringraziamo Fabio Ruini, in bocca al lupo per domenica Fabio
grazie mille.
Buone cose.
Arrivederci. Lasciamo allora il basket anche, quindi spazio al basket, siamo entrati nel momento in pieno allenamento, tra le altre cose abbiamo disturbato, ma dovevamo avere anche questo importante spazio che abbiamo imparato a conoscere e apprezzare e che dà modo anche agli appassionati di basket di sapere che cosa sta succedendo nella prima squadra di Ancona.
Esatto.
Non dimentichiamoci, non esiste
la prima squadra, anche la squadra, una squadra adesso il campetto è confluita in questa base con cui si sta cercando di rilanciare il basket, in cui c'è anche la Stamura. Ricordiamo, la Stamura ha una delle matricole più antiche come società di basket italiana, quindi insomma il basket di Ancona ha un suo ha delle tradizioni importanti, tradizioni che questa nuova società sta cercando di rilanciare. Noi crediamo, vediamo un po' questo parallelismo fra il rilancio del calcio con l'Anconitana targata Marconi e il progetto dell'unione delle forze fra Stamura e Campetto.
E il motivo è sempre quello, il motivo è sempre economico, che è il vincolo alla base di tutto.
Questo
quindi...
sport anconetano depresso deve rilanciarsi, deve crescere assolutamente. Questo panorama così deprimente, senza non c'è uno sport dove oggi Ancona esprima un'eccellenza. Avevamo la pallamano di mister Guidotti, che fino all'anno scorso giocava in massima serie, adesso la pallamano ha dovuto in qualche maniera ridimensionare i suoi progetti,
rinunciare proprio
alla
sua categoria.
Esatto, rinunciare alla sua categoria è sempre molto triste. Qualche tempo fa toccò alla Basket Girl, che pure era in Serie A, poi ha dovuto anche Basket Girl chiudere i battenti, insomma, ecco, quindi sono storie che vorremmo vedere rinascere e rilanciarsi.
Eh sì, è usato un termine, parallelismo, è un parallelismo che vale un po' su tutte le categorie che sono a rischio, come quelle anche, ci mettiamo anche noi di mezzo, delle radio e televisioni locali che sono lì tutte a rischiare, probabilmente già per quello che riguarda la prossima stagione, quindi tra 40 giorni ci sarà qualche altro cambiamento nell'etere locale, qualche altro collega alzerà bandiera bianca.
E forse fra le due cose, cioè fra l'andamento dello sport e la vita delle emittenti cittadine, c'è più di qualche collegamento.
Eh sì, tutti vivono del tessuto locale, quindi se le aziende, il tessuto locale vacilla non riesce più...
Ogni attività che chiude è un impoverimento. Magari puoi dire non mi interessa perché è un altro settore, ma non è così, perché l'economia è un circolo... è un sistema di vasi comunicanti, qualche cosa arriva sempre.
Esatto, quindi vabbè, noi però abbiamo tenuto un ritmo veloce e non ci vogliamo abbacchiare nell'ultimo.
Assolutamente, anzi stiamo dicendo che crediamo nel rilancio.
Esatto, quindi per quello che riguarda il dorico, il motivo perché si spinge sul dorico, perché è finalmente iniziato a muoversi le acque attorno al dorico, quindi si cerca di capire da che parte sta tutto l'ambaradan. Per ambaradan stiamo parlando di amministrazione, perché ci avviciniamo anche, come avete detto, alle elezioni, quindi capire quando si andrà nelle urne chi sarà favorevole per il ritorno e la crescita e la rivalutazione e riqualificazione dell'area del dorico, chi invece pensa a tutt'altra cosa, quindi di fare come era fino a poco tempo fa l'unico progetto presentato, via la curva, lì un percorso, chiamiamolo benessere, via tutto il resto, un parcheggio a raso in corrispondenza della tribuna scoperta e una mini struttura per ospitare un centinaio di tifosi per quello che riguarda invece la tribuna coperta e fine dei giochi. Questo era quello progetto presentato, l'unico al momento per l'equazione. Prego.
Prima di chiudere vogliamo rilanciare una notizia che oggi ha pubblicato il Corriere Adriatico, riguarda, mi pare un traguardo importante, mi riguarda Gianclaudio Lori che domenica disputerà la centesima partita con la maglia dell'Ancona barra Anconitana. Ricordiamo che Lori ha giocato 32 presenze in Serie D, il campionato che lo vide poi all'esordio con l'Ancona, poi 57 presenze in due stagioni di Serie C, due gare in prima categoria dopo il suo ritorno e sono 91 più 8 gare di Coppa, 99, la centesima, domenica, contro, lo ricordiamo, contro Osimo Stazione, ore 14:30, stadio del Conero.
C'è un messaggio che ci chiedeva, abbiamo cercato nel frattempo anche di scoprire qualcosa. C'è qualcuno che sa dirmi se per le partite al del Conero c'è il servizio bus? Grazie a voi, grazie a te. Non siamo riusciti in tempi così veloci a farti sapere se esiste, probabilmente no, però non ci metto la mano sul fuoco se esista o meno.
No, io in questa categoria fino adesso autobus allo stadio non ne ho visti.
Ecco, quindi sarà un'altra lacuna da colmare. Dai, se ci sarà pubblico al del Conero, come ci auguriamo che i ragazzi non vengano lasciati solo, anche se si avvicinano le feste natalizie, no, poi magari si può spingere anche su quella linea. Mister 100 presenze, complimenti a Gianclaudio Lori, dice questo nostro amico. E questo secondo me doveva essere anche il tema della puntata odierna, però dovevamo inserire ancora un po' di dorico, però sicuramente io tengo più a queste cose in questo momento, anche perché il discorso dorico è al di là da venire, è strategico, ma è al di là da venire, insomma abbiamo modo e tempo di spingere e pungolare su questo argomento. Intanto domani verrà inaugurato il periodo natalizio anche ad Ancona, grande manifestazione domani pomeriggio, accensione dell'albero di Natale, l'accensione di tutto l'ambaradan, le casette, la pista di pattinaggio e
la ruota.
E la ruota, quindi scopriremo domani se tutti coloro che hanno storto il naso per questa ennesima iniziativa al centro di questa vecchia bacucca città avevano ragione oppure no. Vedremo se ci saranno tante persone che saranno lì a utilizzare e a gradire la ruota. Probabilmente chi ha storto il naso è da considerarsi proprio un vecchio bacucco, oppure aveva perfettamente ragione tutti gli altri che volevano questa attrazione per svecchiare la città, avevano torto. Lo scopriremo solo da domani in poi. Grazie Ferdinando.
Grazie Stefano, un saluto ai nostri ascoltatori, un saluto a te e a presto, a risentirci domenica, esatto, per la partita.
Al del Conero, mi raccomando, presenti.
Punto Biancorosso. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 18:30.